Buongiorno a tutti. È sempre bello, un privilegio e anche una grande responsabilità salire sul pulpito e predicare la parola di Dio. E anche quest'oggi ringrazio il Signore perché possiamo insieme guardare a dei grandi insegnamenti, a delle cose che magari già conosciamo e che invece abbiamo bisogno che ci vengano ricordate, oppure che non conosciamo e che magari possiamo imparare per la prima volta. Però è bello, è importante, è fondamentale mettersi davanti alla Scrittura e ricevere quel cibo spirituale di cui abbiamo bisogno, tutti noi. Oggi andiamo a vedere la seconda lettera di Giovanni e vedremo tutta la seconda lettera di Giovanni, che è composta da 13 versetti, e vediamo che in questa seconda lettera Giovanni parla di un argomento che sostanzialmente ha già espresso con dovizia di particolari nella sua prima lettera. Ed è il richiamo ai fondamenti della fede. E in pratica l'Apostolo spiega l'importanza di tornare alle basi del cristianesimo. E qui ovviamente lo fa con meno parole, con meno descrizioni, con meno esempi, perché, ripeto, trattandosi solo di 13 versi, non ha potuto esprimersi più di tanto, ma lo fa con la stessa intensità, con la stessa intenzione, con lo stesso senso di urgenza e con la stessa autorità con la quale lo ha fatto nella sua prima lettera. In questa seconda epistola abbiamo un argomento nuovo al quale accenna e un pochino descrive, ci fa comprendere l'importanza, che è comunque attinente al discorso che ha già fatto, che sta facendo in questa seconda epistola sulle basi del cristianesimo. Questo argomento è l'ospitalità. E sappiamo che anche in altre parti della scrittura troviamo scritto che i cristiani, in quanto tali, sono chiamati a praticare l'ospitalità, vero? E il contesto in cui, questo ci aiuta un po' a capire, il contesto in cui viene scritta questa lettera di Giovanni, che è stata scritta intorno al 90-95 d.C., è un contesto nel quale si viveva in una certa pace, diciamo, perché l'imperatore Augusto dal 29 a.C. aveva decretato che cessassero le guerre. L'impero romano aveva messo le sue pedine dappertutto, quindi le legioni, e c'era stata istituita la cosiddetta Pax Romana. E quindi c'era una certa facilità anche nel andare in varie città, nel viaggiare, facilità che era tale anche grazie alle grandi vie di comunicazione che i romani avevano costruito, no? Queste strade lunghe che si potevano percorrere per viaggiare e per raggiungere località lontane. E per questo ovviamente viaggiavano anche i cristiani, si spostavano di città in città. E il problema, tra virgolette, era andare a cercare ospitalità quando il cristiano giungeva in una, o un missionario giungeva in una nuova città, sia per quanto riguarda il posto dove poter pernottare, dove trovare un letto o mangiare, insomma, sia una chiesa dove andare, una chiesa da frequentare. Infatti all'epoca, perché si parla di ospitalità e si dà tanto questa importanza, diciamo, all'ospitalità? Perché all'epoca non c'erano alberghi come ci sono oggi, non c'erano locande o ostelli come ci sono oggi. Ogni tanto si trovava in qualche città una locanda, ma erano posti malfamati, erano infestati da pulci. I tenutari, quelli che tenevano queste locande, erano persone che approfittavano, insomma, quindi erano dei posti malfamati, avevano una cattiva fama e non era raccomandabile per qualcuno, a meno che non avesse nessun altro posto dove andare, alloggiare lì. Per cui c'era questa urgenza, questo richiamo da parte dell'Apostolo ad essere ospitali. Leggiamo nella scrittura che Paolo, per esempio, no, è stato ospitato a casa di Lidia, vi ricordate, a Filippi, Giasone a Tessalonica, Gaio a Corinto, insomma ci sono stati, vediamo nella scrittura, vari esempi dove i cristiani sono stati ospitati. Ecco perché l'Apostolo tocca questo tema. Ma prima di andare avanti leggiamo il brano. L'anziano alla signora eletta e ai suoi figli che io amo nella verità, e non solo io, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità, a motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e di Gesù Cristo, il Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Mi sono molto rallegrato di aver trovato fra i tuoi figli alcuni che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. E ora ti prego, Signora, non come se ti scrivessi un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto fin dal principio: amiamoci gli uni gli altri. In questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Questo è il comandamento in cui dovete camminare, come avete imparato fin dal principio. Poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo è venuto in carne, quello è il seduttore e l'anticristo. Badate a voi stessi affinché non perdiate il frutto delle opere compiute, ma riceviate piena ricompensa. Chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio. Chi rimane nella dottrina ha il Padre e il Figlio. Se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Chi lo aiuta partecipa alle sue opere malvagie. Avrei molte altre cose da scrivervi, ma non ho voluto farlo con carta e inchiostro, perché spero di venire da voi e di parlarvi a voce, affinché la nostra gioia sia completa. I figli della tua eletta sorella ti salutano. Ora, qui vediamo che abbiamo davanti una lettera completa e vediamo che è divisa in tre fasi, no? Come tutte le lettere, però qui la vediamo da vicino perché ce l'abbiamo davanti appunto completa. C'è l'inizio, che è l'introduzione, poi c'è la parte centrale, che è il messaggio, e poi c'è la parte finale, che è la conclusione. E quindi, seguendo un po' questo schema, vogliamo vedere appunto questi tre punti, ovvero l'introduzione, dove si parla della verità, il messaggio, dove si parla dell'amore fraterno, dei falsi dottori e dell'ospitalità, e la conclusione, dove Giovanni ci parla di una gioia completa. Allora, vediamo il primo punto, l'introduzione, ovvero la verità. In questi tre versi la parola chiave è la verità, appunto. E infatti, se fate caso, in questi primi tre versi la parola verità si trova 4 volte. Giovanni ci sta comunicando un concetto molto importante. Innanzitutto dobbiamo capire che cosa intende lui con l'espressione la verità. La verità è un insieme di quegli insegnamenti che Giovanni ha già ricordato nella sua prima lettera. In una sola parola si può riassumere così: il Vangelo. Che cos'è la verità? Il Vangelo, il messaggio, la buona notizia. Per essere un po' più specifici e descrittivi, la verità è l'insieme degli insegnamenti su Dio e sull'essere umano, quindi sul creatore e sulla creatura, e sul rapporto che hanno tra di loro, ovvero sul rapporto rovinato, no, che c'è tra il creatore e la creatura, e sulla necessità che ha la creatura di riconciliarsi con il suo creatore. Questa un po' è una descrizione. La verità è quella realtà che dichiara l'uomo peccatore, perduto e sotto l'ira di Dio. Questo è lo stato dell'uomo. Sotto l'ira di Dio, però, finché lui non si ravvede e non si inginocchia davanti alla croce di Cristo, riconoscendo di avere bisogno del perdono di Dio, perché al di fuori di questo perdono non ha nessuna speranza. La verità è la buona novella del Vangelo, che dice che l'uomo ha una speranza nel Salvatore Cristo Gesù, Dio incarnato, vissuto sulla terra, morto crocifisso per dare all'essere umano una speranza di salvezza, è risuscitato il terzo giorno. La verità è un fatto. È un fatto. L'uomo è perduto e ha bisogno di essere salvato. E questa salvezza si trova solo e solamente in Cristo Gesù, il Figlio di Dio. Ed è bello vedere che Giovanni inizia la sua lettera proprio esprimendo questo concetto. Vediamolo come inizia. Avete visto, lui si definisce l'anziano, no? E non si chiama per nome come fa Paolo in genere, ad esempio, no? Si definisce l'anziano e indirizza questa sua lettera alla signora eletta. Ora qui dobbiamo dire che è un po' le opinioni tra studiosi e commentatori sono un po' diverse, nel senso alcuni credono che questa signora eletta sia una persona, no? E quando parla dei suoi figli intenda dire che proprio dei figli di questa persona. Altri invece credono che questa signora sia una chiesa locale e che i suoi figli siano coloro che frequentano questa chiesa locale, gli appartenenti a questa chiesa locale. Diciamo che, anche se sarebbe interessante sciogliere questo nodo, ma sembra non sia possibile, perché ripeto, ci sono due scuole di pensiero diverse, quello che a noi interessa questa mattina è trarre il principio di insegnamento della scrittura, no? Non è interessante capire se si tratti di una persona oppure di una chiesa, quindi di un insieme di persone, ma è interessante capire il principio, ovvero che questa lettera è indirizzata a dei cristiani, a delle persone nate di nuovo, a delle persone salvate. Quindi se si tratti di una chiesa o se si tratti di una persona sola, l'importanza è relativa, perché sappiamo che è indirizzata questa lettera a dei credenti. Quindi possiamo intenderla e dobbiamo intenderla come se fosse, e lo è, indirizzata a noi oggi. Giovanni apre la lettera dicendo: io amo nella verità. E poi dice: a motivo della verità. E questa è un'affermazione molto bella, perché ci fa comprendere l'origine, l'essenza, il motivo dell'amore fraterno, quell'amore che ci deve essere tra credenti. E notate che qui la verità, ovvero, come abbiamo detto, la serie di fondamenti cristiani, è descritta sia come sorgente che come motivo dell'amore fraterno. Ovvero questa verità è la sorgente del suo amore materno, nel senso che siccome la verità, quindi il Vangelo, lo ha cambiato, lo ha rigenerato, lo ha reso una nuova persona, lui ora è in grado di amare come Dio insegna, no? Ecco perché è la sorgente, questo, la verità, il Vangelo. E inoltre è anche il motivo per il quale si amano i fratelli. Qual è il motivo? È che condividiamo la stessa verità, no? Abbiamo la stessa natura, abbiamo la stessa natura spirituale, no? Siamo stati vivificati, come dice Paolo in Efesini capitolo 2, quindi abbiamo la stessa natura, perciò il nostro amore è basato anche su questo. L'Apostolo infatti qui dice, abbiamo appena letto, dimora in noi questa verità e sarà con noi in eterno. Ed ecco da quale legame siamo uniti, cari fratelli e sorelle. Ecco perché la scrittura ci esorta più volte ad amarci l'un l'altro. Ecco perché ci esorta a mettere in pratica questo amore che il Signore ci ha dato. Perché condividiamo non solo la stessa natura spirituale, ma abbiamo gli stessi intenti, gli stessi scopi, le stesse mete, no? Siamo mossi dallo stesso Spirito, abbiamo lo stesso Padre, lo stesso Salvatore. E qui è importante riflettere su un fatto, che l'amore tra fratelli non deve essere basato su simpatie non deve essere basato sul fatto che magari abbiamo delle passioni in comune, non deve essere basato su un'attrazione naturale magari che ci può essere tra di noi. Deve essere basato su un fatto, sulla verità che condividiamo. Questo è quello che ci sta dicendo Giovanni in questa prima parte della sua lettera. Poi l'Apostolo continua con una affermazione preziosa per tutti i credenti e dice: grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e di Gesù Cristo, il Figlio del Padre, nella verità, di nuovo, e nell'amore. Ed è importante vedere queste tre parole: grazia, misericordia e pace. La grazia e la misericordia cosa sono? Sono l'espressione dell'amore di Dio, vero? Grazia e misericordia. La grazia per il colpevole, per colui che non merita nulla, no? La misericordia per colui che ha bisogno. E la pace che cos'è? È il ripristinamento del rapporto con Dio, con il Salvatore, con il Creatore, no? Quella riconciliazione con Dio. E quindi questa grazia, misericordia e pace sono veramente importanti. E messe insieme, la pace indica il carattere della salvezza, la misericordia indica il nostro bisogno della salvezza e la grazia, il dono gratuito che Dio ci ha fatto in Cristo Gesù. E dobbiamo ricordare che tutto questo ha una sola fonte, che è Dio Padre e Dio Figlio. Come tiene a precisare Giovanni, qui mette insieme sempre il Padre e il Figlio. C'è un motivo particolare, c'è un motivo specifico, che lo vedremo più avanti. E questo che cosa significa, cari fratelli e sorelle? Che tutte queste cose sono nostre. Tutte queste cose, grazia, misericordia, pace, sono nostre, Dio ce le ha donate, ha operato affinché lo siano. E non c'è dubbio, non c'è spazio per fraintendimenti, no? Al contrario, il Signore ci comunica delle certezze sulle quali possiamo basare la nostra vita cristiana. Tutti coloro che credono hanno questa grazia, questa misericordia e questa pace. Nella verità e nell'amore, dice l'Apostolo. E c'è una condizione, ovviamente. Perché dice nella verità e nell'amore? Perché la condizione è che camminiamo nella verità e nell'amore, no? E allora avremo tutte queste benedizioni da parte del Signore. E quindi queste certezze sono valide per chi ha creduto in Cristo Gesù come Salvatore, come Signore della propria vita. Chi non si è arreso a Dio non può avere accesso a queste certezze. Ora veniamo alla parte centrale, al messaggio, dove Giovanni tratta dell'amore fraterno, dei falsi dottori e della ospitalità. Abbiamo detto che Giovanni torna su questo tema dell'amore fraterno, che ha già affrontato. Perché? Perché è un tema fondamentale, sotto vari punti di vista. E noi abbiamo sempre bisogno di essere sollecitati sul fatto del mettere in pratica questo amore fraterno. Avete notato una cosa? Che nonostante Giovanni si presenti come l'anziano all'inizio della lettera, quindi con una certa autorità, no? Una persona matura nella fede, una persona saggia, no? Una persona che conosce Dio e conosce il Signore Gesù. Nonostante questo, lui cosa dice? Si include, no? In questo comandamento. Non dice amatevi gli uni gli altri, dice amiamoci gli uni gli altri, vero? Quando esorta appunto i destinatari a mettere in pratica questo amore. E poi dice: in questo è l'amore, non che camminiate, non dice che camminiate, ma dice che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Quindi l'anziano, il saggio, il credente maturo ha bisogno di ricordare a se stesso che l'amore tra fratelli deve essere messo in pratica, e questo è importantissimo. come è anche importante che lui collega questo comandamento all'ubbidienza, alla verità. Sono due realtà imprescindibili, non si possono separare. Ricordate cosa dice nella prima lettera, abbiamo letto al capitolo 2, verso 9 e 11, quando parla dell'amore fraterno, no? Dice: chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre, ricordate? È un'affermazione forte. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre. E poi prosegue. È quindi una condizione fondamentale. Se amiamo i nostri fratelli, anzi, se diciamo di essere cristiani, dobbiamo amare i nostri fratelli. Ripeto, non si basa questo fatto sulla simpatia, ma si basa sulle verità della Scrittura, sulle verità della Scrittura. E infatti Giovanni poi si rallegra di aver trovato alcuni cristiani, no? In questa chiesa o in questa casa, che camminano nella verità, dice, ovvero che mettono in pratica gli insegnamenti di Dio. Uomini e donne le quali vite sono state stravolte dal Vangelo, sono state cambiate, sono state queste vite rigenerate e mostrano quindi questa nuova natura, no? È interessante che lui specifica il fatto che non sta parlando di un comandamento nuovo, ma dice quello che abbiamo avuto fin dal principio. Ecco perché all'inizio dicevo che Giovanni torna ai fondamenti della Scrittura, il comandamento che abbiamo avuto fin dal principio. Perché l'amore fraterno è una caratteristica del cristiano basilare. Così come un essere umano vivo e vegeto si riconosce da cosa? Anche se dorme, dal fatto che respira e dal fatto che il cuore batte, giusto? Allo stesso modo, il vero cristiano, quello rigenerato, si riconosce dall'amore per i fratelli, dal fatto che mette in pratica questo amore per i fratelli. Ecco perché quando parliamo di nuova nascita dobbiamo pensare a un cambiamento sconvolgente quasi, basilare, totale. E questo deve farci riflettere. In base a questo principio dobbiamo chiederci se obbediamo a questo comandamento, se ci impegniamo ad amare tutti i fratelli, non per simpatia, non per passioni in comune, ma per il fatto che condividiamo lo stesso Signore, lo stesso Salvatore. Ed è un esame che possiamo fare solo noi. Solo noi possiamo metterci davanti allo specchio, farci questa domanda sinceramente, perché la risposta la conosciamo solo noi. E il Signore, ovviamente. Quindi dobbiamo camminare come abbiamo imparato fin dal principio, ci dice la Scrittura. Perché? Perché molti seduttori sono usciti per il mondo. E qui torna a trattare un altro argomento già trattato Giovanni, ma lo fa perché è un argomento molto, molto particolare, molto importante in quel tempo, anche oggi, ma in quel tempo si stava diffondendo questa falsa dottrina e c'erano questi falsi dottori che arrivavano e predicavano cose che non erano conformi alla Scrittura. E non c'è da spaventarsi, non c'è da meravigliarsi, perché Gesù lo ha detto, Gesù ha profetizzato questo. Nel Vangelo di Marco, capitolo 13, leggiamo: allora se qualcuno dice, questo è Gesù che parla, il Cristo eccolo qui, eccolo là, non credeteci, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi per sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ma voi state attenti. Ecco, io vi ho predetto ogni cosa. E si è avverata subito la profezia di Gesù, subito. Abbiamo visto che qualche decennio dopo la Chiesa si trova ad affrontare questo pericolo. Questi seduttori che cosa predicavano, cosa insegnavano? Insegnavano che Gesù non fosse Dio. Negavano la deità di Cristo, negavano il fatto che lui fosse pienamente Dio e pienamente uomo, negavano la sua incarnazione. E questo deve farci riflettere ancora. Ovviamente chi detta queste eresie è lo spirito dell'Anticristo, come dice Giovanni. E in quel tempo dobbiamo pensare che questi viaggiatori, così come i cristiani e i missionari viaggiavano lungo queste strade che i romani avevano costruito e grazie alla Pax Romana, viaggiavano anche questi altri, no? Falsi dottori, falsi profeti, e arrivavano nelle chiese, quindi chiedevano ospitalità nelle chiese, andavano nelle congregazioni. E per questo motivo Giovanni mette in guardia i suoi lettori. Che cosa dice? Dice: badate a voi stessi, non lasciatevi ingannare, affinché non perdiate quello per cui abbiamo lavorato, ma riceviate piena ricompensa. Che cos'è questa ricompensa? Di cosa sta parlando qui Giovanni? Sta parlando della salvezza? No, non sta parlando della salvezza, perché questo è un problema che ha già risolto Cristo alla croce, no? Il problema del peccato dell'uomo, Cristo alla croce lo ha già risolto, morendo in croce e risorgendo. Giovanni sta parlando di una ricompensa, quella ricompensa che ogni cristiano ha da parte di Dio quando, a secondo della vita che ha vissuto da cristiano. E un giorno ogni cristiano riceverà secondo le sue opere, perché le opere di noi cristiani saranno valutate. C'è qualcosa nel... C'è un giorno che viene chiamato dalla scrittura il tribunale di Cristo, no? Quando questo avverrà, l'opera di ogni cristiano verrà valutata. E leggiamo in 2 Corinzi, capitolo 5, che Paolo dice: per questo ci sforziamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Ripeto, non si sta parlando di salvezza qui, si sta parlando della retribuzione di quello che abbiamo fatto. In un altro brano, in Primo Corinzi, si dice che le opere di ciascuno verranno provate col fuoco, vi ricordate? Quindi se uno ha costruito sulla base che è Cristo, se uno ha costruito con l'oro, con l'argento, quindi delle opere preziose, verranno valutate col fuoco e si vedrà che fine faranno. Se uno ha costruito con la paglia e col fieno, dice Paolo, bruceranno e andranno via. Quindi sarà valutata la nostra vita dal Signore. E in un modo o nell'altro ci sarà una ricompensa. È importante, è interessante vedere che Giovanni continua a trattare questo tema dei falsi profeti, perché il pericolo era, oltre che reale, era anche grave. Il comandamento è quello di rimanere saldi nella dottrina insegnata da lui, fin dal principio, ovvero che Cristo era pienamente uomo, oltre che pienamente Dio. E lui dice: chiunque va oltre, quindi nega questo fatto. Questi falsi dottori hanno accusati di andare oltre, di negare, no? E lui specifica che chi fa così non ha Dio, dice l'Apostolo. Chi crede in Cristo, Dio e uomo, ha il Padre e il Figlio. Leggiamo. E l'Apostolo mette qui la necessità di avere, tra virgolette, quindi essere in comunione, no? Con il Padre ed il Figlio. Non si possono scindere. Se non si riconosce il Figlio, non si può avere il Padre. Perché? Perché questi falsi dottori dicevano che c'era Dio, ma in sostanza non c'era bisogno di Cristo, perché negavano il fatto che era pienamente uomo, l'abbiamo già detto. E quindi l'Apostolo mette in chiaro che abbiamo bisogno sia del Figlio che del Padre, perché per arrivare al Padre si può solamente arrivare passando per il Figlio. E se facciamo attenzione scopriamo che ai nostri giorni succede la stessa cosa. Cioè, questo fatto dei falsi dottori che insegnavano queste cose non è un fatto che appartiene al passato, ma c'è anche nel presente. Basta guardarci intorno. Quante religioni esistono che negano la necessità di Cristo? La totalità delle religioni non cristiane. Al di fuori della religione cristiana, Cristo viene ritenuto inutile, non ha alcun senso. Ci sono anche tante persone che credono questo, credono che c'è un Dio, no? Però non c'è bisogno di Cristo. l'islamismo, il buddismo, l'induismo, tutte queste religioni ci dicono che c'è un Dio, una divinità o diverse divinità, perché ci sono quelle religioni politeiste. E la differenza qual è? Che l'uomo deve fare qualcosa per compiacere, vero? Queste divinità o questo Dio. E ci sono poi quei liberi pensatori che credono sì che ci sia un Dio, ma in fondo basta che mi comporto bene, cerco di comportarmi bene secondo la mia coscienza, quindi non c'è bisogno di Cristo. Cerco di comportarmi bene e poi spero nella benevolenza di Dio. E la differenza qual è tra tutte queste religioni, questi modi di pensare e il cristianesimo? La differenza è che tutte queste religioni e questo modo di pensare portano l'uomo a voler fare qualcosa, a dover fare qualcosa per guadagnare qualcosa, quindi la benevolenza di questo Dio. Il cristianesimo invece dice che l'uomo non può fare niente, perché tutto è già stato fatto, vero? Tutto è già stato fatto da Gesù alla croce. Ecco perché Gesù dice: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Ed ecco perché l'uomo rifiuta l'idea di un Cristo che ha già fatto tutto sulla croce. Perché l'uomo cieco, nemico di Dio, come insegna la Scrittura, orgoglioso, non accetta di non poter salvarsi da solo. Non accetta di non poter di doversi arrendere a qualcuno, cioè a Cristo, dichiarando di non essere in grado di salvarsi. L'uomo nel suo orgoglio, nella sua follia, vuole fare, vuole decidere, vuole disporre e non può ammettere di non essere in grado di salvarsi da solo, a meno che il Signore non intervenga. Ecco quindi che, come dice Giovanni, chi non ha il figlio non ha nemmeno il padre. Perché se non passiamo attraverso la croce, non possiamo arrivare a Dio. Ora qui Giovanni ci mette in guardia contro coloro che insegnano queste false dottrine. Non coloro che, essendo stati sviati, qui bisogna fare una distinzione. Perché possiamo incontrare persone che magari credono qualcosa del genere. Però non è che le dobbiamo scansare, padre retro, Satana, non avere rapporti con loro, non parlare, non provare nemmeno a testimoniarli perché ormai sono condannati, assolutamente. Giovanni qui ci sta mettendo in guardia contro quelle persone che insegnano in questo modo. Infatti lui più avanti dice: se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, non ricevetelo in casa e non salutatelo. Visto? Quindi se qualcuno viene da voi e non reca questa dottrina, quindi la buona dottrina, ovvero ne reca, cioè ne porta un'altra, questo senso, questo verbo che qui dice reca, ovvero portare, ha anche il significato di insegnare. Perciò se qualcuno non insegna questa sana dottrina e ne insegna un'altra, non ricevetelo in casa e non salutatelo, perché quello è un pericolo grave. E quando qui la scrittura parla di casa, possiamo interpretarla sia come una casa normale quando si riceve qualcuno come ospite, sia come la chiesa, perché all'epoca sappiamo che i primi nuclei di cristiani si riunivano nelle case, no? E lì c'era appunto la riunione, il culto, e c'era chi insegnava, e si lodava il Signore insieme, no? Un po' come facciamo in questa sala, ma nelle case, come anche noi, come chiesa, abbiamo iniziato a casa di Michele e Anna, e ci incontravamo in una casa. Quindi se qualcuno va in un posto dove, questo è il senso, dove si insegna il Vangelo e vuole insegnare qualcosa di questo tipo, non lo ricevete. Cioè se dovesse in questo momento entrare qualcuno che insegnasse qualcosa di questo genere, si deve azzittire subito o mandare via, o farlo stare in un angolo senza parlare. Questo è il comandamento di Giovanni. Perché? Perché è pericoloso. È pericoloso perché potrebbe sviare qualche persona che magari è simpatizzante, non ha ancora compreso il messaggio del Vangelo, no? Potrebbe mettere dei dubbi magari in dei giovani credenti. Quindi Giovanni urge i suoi destinatari a fare attenzione a mettere in pratica questo comandamento. Dice addirittura: non ricevetelo in casa e non salutatelo. E la cosa interessante è che dice: chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie. Si tratta di opere malvagie. Come già detto, l'insegnamento di questa dottrina può portare esseri umani ad essere sviati. E se qualcuno dovesse seguire questa falsa dottrina senza conoscere il Signore, potrebbe addirittura non essere mai salvato. Quindi voi capite che è una responsabilità grande. È una responsabilità grande. Quindi facciamo attenzione oggi quando sentiamo persone che parlano della loro religione o delle loro convinzioni. Certamente dobbiamo fare in modo da poter testimoniare, ma se stanno ad esempio, faccio un esempio che può essere riportato ai giorni nostri, gruppo dei giovani, arriva un giovane che invitato e inizia a parlare e a dire qualcosa che riguarda appunto questo argomento e dà un insegnamento, comunque comunica un messaggio che non è conforme alla verità, e allora lì chi è preposto deve intervenire e mettere in chiaro le cose. Allora, ci avviamo alla conclusione, siamo arrivati alla conclusione, gli ultimi due versetti. Qui Giovanni esprime con molta tenerezza quasi, esprime il suo desiderio, no, di vedere questi credenti ai quali scriveva. E dice: avrei molte altre cose da scrivervi, ma non ho voluto farlo con carta inchiostro perché spero di venire da voi e di parlarvi a voce affinché la nostra gioia sia completa. Ecco, qui vediamo che Giovanni esprime questo amore di cui ha parlato poco fa, questo suo amore per questi fratelli e sorelle, perché ha questo grande desiderio di vederli, e dice affinché la nostra gioia sia completa. E noi parliamo tante volte, vero, di gioia nel Signore, gioia perché siamo credenti, gioia perché un giorno saremo nel cielo con il Signore, gioia perché il nostro destino è certo, lo conosciamo, la nostra destinazione sappiamo qual è. Però forse tante volte trascuriamo il fatto che avere gioia qui sulla terra è anche avere un rapporto di amore con i nostri fratelli e con le nostre sorelle. E da questo abbiamo sicuramente molto, molto da imparare. E quindi, per fare un riassunto, abbiamo visto che nell'introduzione Giovanni parla della verità, quindi richiama la Chiesa, richiama noi oggi a stare fondati nelle basi del cristianesimo, sul fatto che Gesù Cristo è il Signore e il Salvatore e solo attraverso di Lui si accede al Padre, sul fatto che dobbiamo obbedire ai Suoi comandamenti, quindi la gioia, il cristianesimo, la nostra vita cristiana deve seguire questo comandamento che ci dà fratello Giovanni. Secondo punto, abbiamo visto il messaggio, abbiamo parlato dell'amore fraterno ancora, dei falsi dottori e dell'ospitalità, tutte cose collegate che fanno parte della vita cristiana e che abbiamo bisogno di sviluppare, sia l'amore fraterno sia lo stare in guardia contro questi falsi insegnamenti, contro questi falsi dottori. E poi in conclusione abbiamo visto questa gioia completa di cui Giovanni ci parla, che dobbiamo desiderare, dobbiamo perseguire, e lui ci indica anche la via. Perciò l'unica conclusione che vorrei fare ora, la cosa importante alla quale vorrei dare ancora risalto, è: se c'è qualcuno che ancora non ha compreso qual è il messaggio del Vangelo, il fatto che non si può andare al Padre, a Dio, se non attraverso di Gesù Cristo, è importante che rifletta su questo. È importante che rifletta sul fatto certo che l'uomo ha bisogno di essere salvato e che la salvezza è solo in Cristo Gesù. È importante che rifletta sul fatto che non avremo sempre il tempo per ripensarci un'altra volta, un altro giorno. È importante che mettersi davanti allo specchio della scrittura, confrontarsi con queste parole. Chi non ha il figlio non ha nemmeno il padre. È importante che comprenda che l'uomo non è padrone del proprio destino. L'uomo è, se non è con Dio, l'uomo è condannato. In Romani troviamo scritto che l'uomo è sotto l'ira di Dio, per cui è un problema da risolvere, un problema grave. Deve risolvere questo problema, perché se rimane sotto l'ira di Dio, un domani sarà separato da Dio per l'eternità. E la scrittura parla di dolore per l'eternità. Se invece hai compreso che hai bisogno di Dio, di conoscere questo Dio, ha bisogno di essere salvato, di risolvere questo problema dell'ira di Dio sotto la quale ti trovi, allora fermati, parliamo, fai delle domande. E, ripeto, non è una questione da sottovalutare, è una questione di vita o di morte. Vogliamo pregare. Padre nostro, vogliamo veramente ringraziarti e lodarti ancora quest'oggi per la bellezza della tua parola, per la schiettezza, Signore, con la quale ci hai detto che abbiamo sempre, continuamente, in ogni circostanza, bisogno di te. Abbiamo, Signore, bisogno che ci venga ricordato di amarci gli uni gli altri. Abbiamo bisogno che ci venga ricordato che dobbiamo obbedire ai tuoi comandamenti, camminare nella verità, comportarci da cristiani, quello che siamo, perché tu ci hai salvati a caro prezzo. E il prezzo è stato quello del corpo spezzato di Gesù sulla croce, del suo sangue versato. Lui che era innocente, che era senza macchia, Signore, come dice la scrittura. E ti ringraziamo, Signore, perché noi non siamo sufficienti a queste cose. Siamo inadeguati, Padre, ma tu vieni in nostro soccorso e continuamente ci ricordi, amorevolmente, ci ricordi, ci istruisci, ci guidi, ci sostieni, Signore. Vogliamo ringraziarti per la tua parola, Signore. Ancora oggi ci hai ricordato che abbiamo bisogno di te. Ancora oggi ci hai ricordato che l'uomo ha un problema serio e che è una questione di vita o di morte. Ti prego, Signore, affinché se c'è qualcuno qui che ancora non ha compreso e non ti conosce, Signore, che tu possa intervenire. Fa che delle domande sorgano nel cuore di chi ancora non ti conosce, Signore. Ti vogliamo ringraziare perché tu sei un Dio misericordioso, perché concedi la tua grazia e dai la tua pace, Signore. Nel nome di Cristo Gesù. Amen.